Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e questo è Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Autori raccontati attraverso i loro gusti e le loro scelte musicali. Stai ascoltando il terzo episodio che dedichiamo oggi a Pier Vittorio Tondelli. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Queste sono le domande che ci poniamo e soprattutto quella che dà il titolo al nostro documentario. Quali dischi avrà comprato? Discoteca d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria, ma rigorosamente fondata, di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta lo si racconta attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori. La musica e Pier Vittorio Tondelli costituiscono una simbiosi costante che attraversa tutta la sua vita, così come tutta la sua opera. Ed è una simbiosi che a un certo punto diventa anche impegno professionale. Sappiamo che fece anche il critico di musica pop e rock. Abbiamo scelto di dedicargli due episodi, di cui questo è il primo, perché attraverso la sua figura riusciamo a cogliere diversi aspetti del binomio letteratura e musica, così come quello tra culture giovanili e musica in una generazione di passaggio, qual è appunto quella di Tondelli. E poi c'è l'aspetto geografico. Secondino Buzzati abbiamo raccontato la provincia italiana che si affaccia alla vita mediatica e con Dorothy Parker abbiamo colto una possibile storia di impatto della civiltà metropolitana dell'America moderna su quella delle varie periferie dell'impero. Con Pier Vittorio Tondelli vediamo un esito già maturo, per dirla con lui postmoderno, del rapporto tra questa nostra periferia dell'impero e un panorama internazionale all'epoca già avviato verso la globalizzazione, con tutti i suoi pericoli, le sue contraddizioni, le sue ingiustizie, ma anche con i suoi risvolti culturali che la generazione di Tondelli, tenuto conto che lui è scomparso nel 91, ha spesso colto solo nelle sue valenze positive. Era presto per coglierne i limiti. Mentre moriva e vedeva morire la comunità LGBT falcidiata dall'epidemia di AIDS, a un livello collettivo la voce di Tondelli è ancora fiduciosa. Qualcosa sarebbe accaduto, qualcosa o qualcuno avrebbe salvato gli small town boys di ogni provincia del mondo dall'estinzione, o sarebbero morti tutti. Ma se proprio doveva succedere, che almeno fosse con stile o con il giusto petroniano distacco.
No, you never cried.
si diceva, Pier Vittorio era stato un ragazzo di provincia. Classe 1955, veniva da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Correggio, negli anni 50, è un comune di poco più di 15.000 abitanti, nel cuore della Emilia paranoica, con i suoi ferri meccanici e relative ruggini che arrivavano anche a infestare la quiete tranquilla e nebbiosa che ancora oggi dà alle parole oltre Po qualcosa del rimando ancestrale. La famiglia Tondelli è un nucleo piccolo borghese, con padre geometra e mamma casalinga, due figli, scuole medie, liceo classico Rinaldo Corso a Correggio e domenica in chiesa. Quando Pier Vittorio inizia il liceo, sono gli anni immediatamente successivi al 68. Le proteste studentesche e operaie hanno modificato profondamente il dibattito pubblico italiano. Nelle scuole superiori e nelle università si discutono nuovi modelli educativi, il rapporto tra cultura e politica, il ruolo delle istituzioni e le trasformazioni della società. Ma Pier Vittorio è un adolescente gay e l'ambiente del movimento controculturale non aveva all'epoca, e per certi versi non ha ancora nemmeno adesso, una natura non patriarcale, inclusiva nei confronti degli omosessuali e degli stessi femminismi. In quel contesto accade di potersi sentire diverso fra i diversi, di tentare forme di assimilazione o libertinaggi liberatori, altri libertini, come li chiama Tondelli stesso, oppure per quella generazione nella ricerca di un'identità, almeno per la popolazione omosessuale maschile, passa anche attraverso la definizione di una propria unicità professionale, creativa, artistica. E se, come abbiamo detto, Tondelli scrive altri libertini o sceglie la via totalmente edonistica di Rimini, il giovane uomo, precocemente maturo di Camere separate, dirà di sé: la sua diversità, quello che lo distingue dagli amici del paese in cui è nato, non è tanto il fatto di non avere un lavoro, né una casa, né un compagno, né figli, ma proprio il suo scrivere, il dire continuamente in termini di scrittura quello che gli altri sono ben contenti di tacere. La sua sessualità, la sua sentimentalità si giocano non con altre persone, come lui ha sempre creduto, finendo ogni volta a corrompersi la testa, ma proprio nell'elaborazione costante, nel corpo a corpo, con un testo che ancora non c'è.
Sure.
In una intervista del 1985, Tondelli ha chiarito il carattere simbiotico fra la musica e la sua espressività. Scrivere è il modo di fare musica, di esprimere quell'anelito, quell'ansia di assoluto che è la caratteristica di ogni arte. Dunque, se interpretiamo bene, tutte le arti, ma anche la stessa realtà, nutrono l'autore. Ma quando egli elabora tutti questi input e li rende forma artistica, quello che viene fuori è una sorta di scrittura musicale nel senso di universale, che aspira a beccare da qualche parte l'assoluto e a condividerlo con chi legge. Ci sta. Ma che musica ascoltava questo benedetto adolescente pendolare liceale a Correggio? È lui stesso a descriverci, ancora in camere separate, nella sequenza in cui il protagonista Leo, alter ego dell'autore, dopo la morte del suo compagno Thomas, torna a trovare i suoi. Ci informa proprio di tutto, dicevamo Pier Vittorio Tondelli, nella lente del ricordo tutto quanto sembra ingrandirsi, titoli, particolari, nomi, dettagli. La sua stanza non è più, in un certo senso, quella in cui ha abitato per 20 anni. È rimasta la solita camera, il letto è quello di sempre, anche la scrivania bianca e gli scaffali appesi alle pareti e ripieni di tascabili, libri di scuola, testi universitari, sono quelli che ha sempre visto, ma non è più quella. Lui non c'è più fra quelle pareti. Ormai sono rimasti soltanto reperti malinconici o tracce prive di significato in cui non pulsa la vita. Attaccati all'uscio sono rimasti gli adesivi pubblicitari di scarpe da tennis, di jeans Levi's, di radio libere come Punto Radio, Centro Radio Città, Contro Radio Rock Station e Mondo Radio, Marijuana sì grazie, Nucleare no grazie, lo stemma verde azzurro del pass di Super Sky Dolomiti, il panta del WWF, il pallone arancione da basket della Lega. Sopra lo stereo è rimasto l'ingrandimento di una sua fotografia in bianco e nero, ma fra i suoi vecchi dischi, lì accanto, De André, Guccini, De Gregori, Tenco, Banco, Lolli, Cohen, Nina Simone, Tim Buckley, Cat Stevens, Neil Young, sua madre ha mischiato i suoi, Dalida, Orietta Berti, secondo Casadei, Luciano Pavarotti. In un momento in cui sentirsi a casa e sopravvivere a un dolore, l'osmosi simbolica tra i dischi del protagonista e quelli di sua madre è un attimo di straniamento e nello stesso tempo di attaccamento alla vita, che non saremo noi a spezzare.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Thank you. is broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente, gente che vuol sapere perché viviamo così.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. To the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Il momento della visita ai genitori chiarisce tanto anche del rapporto che Pier Vittorio Tondelli ha con la musica come gesto interiore. La diversità si risolve in scrittura nell'esatto punto in cui identità e memoria diventano un unico tempo che non guarda al futuro, ma esiste lì, con i piedi ben piantati nel qui ed ora dello struggimento di un ricordo. Pier Vittorio Tondelli, così punk, così epicureo e così interiormente gay nel non essere proiettato ad una forma di genitorialità che è ancora oggi un tabù diffuso, anzi, in pieno rilancio.
My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. Rough. 'cause my parents were slaves. What do they call me? My name is PJ.
Quando scomparirà la casa in cui Leo è nato, quando il tempietto davanti al quale si arrampicava verrà abbattuto, quando non ci saranno più le stesse pietre, non morirà solamente il ricordo delle persone che ha amato nella sua infanzia, ma lui stesso morirà. La generazione successiva nulla saprà di questi piccoli uomini che hanno attraversato il divenire, di gente che non lascerà traccia, di cui nessuno si ricorderà mai più. Gente umile, anonima, ma alla quale lui è stato in braccio e che l'hanno in un certo senso contenuto, come contengono tutto il futuro. Quando anche il tempietto andrà in rovina, come effettivamente sta andando, si troverà ancora più solo e il paese, senza assolutamente accorgersene, perderà un piccolo infinitesimale frammento in più di sensibilità. Dalla parte opposta alla casa in cui ora abitano i suoi genitori, proprio di fronte a quella in cui lui è nato e che ha lasciato insieme alla famiglia più di 25 anni fa, c'è il cimitero. In fondo al viale, a un paio di chilometri di distanza, la strada compie una larga curva immettendosi sulla nuova tangenziale. Lì sta il cimitero, accanto alla torre dell'acquedotto municipale. Per quanto lui viaggi attraverso il mondo, per quante case possa avere abitato o abiterà da una parte all'altra del continente, tutta la sua vita sarà contenuta in questo budello che va dalla casa in cui è nato al Camposanto. Un paio di chilometri, da qui a là. È un gesto mentale che lui ora ripete guardando in fondo al viale e ritornando con gli occhi sulla finestra che gli ha aperto il primo panorama della sua vita. Da qui a là è tutta intera la sua vita.
Don't remember what to say, you don't remember what to do, you don't remember where to go, you don't remember what to choose. You weep, you steal, you feel, you leave down, down. Opened your eyes and you found yourself falling back to yesterday's light. Hello, Pleasant Street. You know she's back again. comes to your room, he'll spin you, he'll weave you round his emerald loom, and softly you'll whisper all around the sea to lovers, I love Pleasant Street. Don't remember who to choose. You weep, you steal, you feel, you weep down, 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 down.
Erano alcuni degli ascolti documentati del Tondelli adolescente. Dopo la maturità si trasferisce a Bologna, dove frequenta il DAMS, la Bologna del movimento, la Bologna di Umberto Eco, di Andrea Pazienza, di Lolli, delle Radio Libere, di Dalla. Insomma, la Bologna della seconda metà degli anni 70. Non c'è molto da aggiungere a questa definizione, perché sono troppe le cose che condensa. E Tondelli avrà sempre nei confronti di quegli anni 70 uno sguardo affettuoso. Riguarderà come degli anni decisivi. In Weekend Postmoderno scrive: vorrei commemorare qui gli anni 70, anni molto cari, molto amati per quello che hanno effettivamente rappresentato per un ragazzo che li ha attraversati dai 15 ai 25 anni. Essere giovani in quel decennio significò una cosa importantissima: essere presi in considerazione, avere la consapevolezza che il destino della società si giocava ed era giocato sulle proprie spalle. I ragazzi erano la piazza. Parole bellissime che Tondelli pronuncia con molta lucidità, perché tutto quello che l'autore sarà negli anni 80, quindi proprio nella sua vita professionale, è in qualche modo maturato in quel decennio. In particolare, nei racconti degli anni 70 tondelliani c'è una grande sensibilità per quanto concerne le dimensioni di questa piazza. È bello pensarlo adesso che siamo abituati a fotografare la musica in base ai numeri che fa e a ritenere vincenti grandi adunate da 250.000 persone. Tondelli non ha nulla contro le adunate oceaniche, quindi non ha nulla contro i grandi eroi come Bob Marley o Patti Smith, e tantomeno con il fatto che avessero fatto ritornare l'Italia nei circuiti dei concerti internazionali, da cui era rimasta fuori proprio per i grandi disordini che accadevano dalle nostre parti. Però quelle grandi adunate non sono l'unica dimensione della musica, non sono il laboratorio, non sono le nuove tendenze, non sono la verità della musica nel momento in cui non è costretta a scendere a compromessi. Questa è una cosa che Tondelli ha chiarissima, che difende, che nei suoi scritti si può trovare con grande e anche divertita onestà intellettuale. Nel corso del prossimo episodio avremo tanti piccoli club, locali fumosi, sale dance e altri spazi di fruizione della musica che il Tondelli postmoderno ci farà visitare. Ma adesso c'è un racconto molto divertente che vorrei leggervi prima, per due ragioni divertenti. La prima, che ci lascia apprendere un amore insospettabile di Tondelli per la musica celtica. E la seconda, che è un racconto in cui si vedono dei neofascisti fare la cosa che riesce loro meglio, quella insomma di picchiare, aggredire, e poi il tutto si conclude con una perorazione che Tondelli fa a favore di Tolkien, che il nostro vorrebbe strappare alle grinfie dell'immaginario neofascista. E ancora lì siamo. Eravamo insieme a un migliaio di altri fan nella limonaia di Villa Torlonia per ascoltare il grande cantautore irlandese Alan Stivell, l'arpa celtica illuminata da un grande faro e l'orsa maggiore al gran completo alta nel cielo. Una serata davvero un po' barbara, nonostante la vegetazione mediterranea, le palme altissime e le folate di hashish che si spandevano nell'aria. A un tratto dal fondo del parco s'alza un polverone e tutti quelli che stavano dietro corrono disordinatamente in avanti urlando non si sa bene cosa, e noi, che eravamo un po' di lato a berci Guinness naturalmente, non capiamo tanto bene le urla, le grida, i sottanoni al vento delle vetero femministe e le imprecazioni in romanesco, i mortacci, la tuzia. Dopo invece si capisce. Un gruppo di giovanissimi neofascisti, bardati con drappi neri, brandendo manganelli e ash, corre velocissimo e travolge chi sul cammino. Volano ceffoni ma niente di più, qualche cazzotto, qualche spintone con il servizio d'ordine. A loro è bastato rompere l'atmosfera gridando, non ci credereste, Odino, Odino, in preda a un trip Marvel Comics, Fantastici 4, Thor e compagnia bella. Ma lo spavento si è ugualmente avuto, soprattutto perché poi bastava che 10-15 si spostassero insieme che cresceva la paranoia della squadraccia, nonostante tutti urlassero state calmi, non correte. Ma quella sera, comunque, si è ascoltata ottima musica, anche quando, abbandonate le incursioni dei nipotini di Odino, si sono potuti finalmente sentire i Planxty, il gruppo di punta del folk irlandese, e la musica irlandese è stata, per tutta l'estate, la vera novità per il pubblico giovanile, anche se i mitici Chieftains, gli autori della colonna sonora di Barry Lyndon, erano approdati lo scorso anno a Mietere Allori, e anche se a farla da padrone nelle arene e negli stadi è stato ancora una volta il reggae giamaicano di Peter Tosh e Bob Marley. Bastava confrontare i giovani di Villa Torlonia con quelli di Castel Sant'Angelo per capire al volo che tutti i reduci stavano da una parte e i novissimi dall'altra, che a sentire Stivell erano facce ormai sconsacrate che partecipavano con pite e serie, mentre per Peter Tosh sbraitavano i baleromani, si indemoniavano i panchettari, si adrenalinizzavano i movimentisti del ballo e del ritmo, tutti appartenenti alla stessa razza, ma con passioni e soprattutto background ben definiti e divisi. Per cui, restando alla musica celtica, niente scoccia di più della strumentalizzazione che i giovani di destra ne stanno facendo in nome dei logori schemi del superuomo e della virilità e del bardo e appunto dell'Odino, Odino, arrivando a coinvolgere nella sfida alla corruzione del presente, nella guerra all'evoluzione e alla presunta decadenza dei valori, lo stesso Tolkien e la sua cosmogonia di elfi, fate, cavalieri, orchetti, come sta succedendo fra croci celtiche e rune fasci littori nei campi hobbit della destra alternativa al sistema.
Da la quarantaine, nous deux suis à zélo de tes oies en dévé marron, quand il les ailes marron, quand il les ailes ma Aléache ma beau-cœur brésisel, ma beau-cœur brésisel, que nos dides m'asibalons, cusés par son grand-mère, ta chaîne place va
Gli anni 70 volgevano alla loro conclusione e Tondelli riesce a catturarne, al di là degli aspetti più barricaderi, una sorta di lirismo, come di passaggio. Dice: sviluppi successivi hanno comunque innescato atteggiamenti assai diversi nei confronti delle piccole e grandi cose che costituiscono il nostro contemporaneo arredo esteriore e mentale. Già nel 1977 ci si congeda da quell'atteggiamento di scontro frontale e di posizioni contrapposte riguardo alla realtà. Se molti si dileguano per strade violente, moltissimi altri scelgono un modo di vivere laterale, una specie di scrollata di spalle nel tentativo di costruirsi agganci da tribù a tribù e non più nella massificazione del concetto di popolo. Molti intraprendono strade creative, nella consapevolezza che l'individualità può allargare molto di più i circuiti di solidarietà e di conoscenza che non l'opposto. In questo senso, la stagione dei grandi e ultimi concerti degli anni 70 rappresenta un rito di passaggio. C'è ancora la forte tendenza a sentirsi uniti, ma gli eroi che si celebrano sono come Patti Smith o come Bob Marley, eroi solitari, poetici, proprio perché solitari.
Thank you.
E naturalmente riguardano Patti Smith le parole con cui Tondelli ci prepara per il decennio successivo, quando Robert Mapplethorpe fotografò la sua ex fiamma Patti Smith per la copertina dell'album Horses. Lei, l'innocente rovinata, è appoggiata a uno sfondo di luce opaca, regge sulla spalla sinistra una giacca scura decorata soltanto da un cavalluccio spilla, porta un paio di jeans come si deve, una camicia candida, capelli ritti e decisi, il viso emaciato e androgino, lo sguardo disperato e fisso e terribilmente frontale, è già sacerdotessa. È il 1975. In Italia non è ancora celebrata come avverrà 3 anni più tardi come la Vestale del Rock, eppure è già presente in quella fotografia un dettaglio che aprirà le porte a un nuovo stile, a una nuova musica, a un nuovo modo di progettare la propria immagine. Appoggiata al collo della poetessa, ecco scendere fino alla vita una sottile, morbida, nera cravatta. Una cravatta non annodata, che fa più pensare senz'altro a un tipo di bretelle, a una sciarpetta o più semplicemente a una striscia di nappa, ma si tratta di una cravatta, senza l'orgoglio del nodo d'accordo, ma è pur sempre una cravatta. È merito dunque della New Wave, e in particolare di Patti Smith, aver riconciliato una generazione con la cravatta e tramite questa, con il modo di immaginare il proprio abbigliamento senza nessun complesso di colpa. Ecco, gli anni 70 finiscono e gli anni 80 iniziano lungo un perimetro molto ristretto. La cravatta di Patti Smith sono le intuizioni dei poeti. Al prossimo episodio.
Let it know, dream of her.